Ad alta voce, Paolo Graziosi legge Il grande Bob di Georges Simenon. Traduzione di Elena Cantini.
Mi ero domandato spesso come Bob aveva impiegato quel pomeriggio che era l'ultimo della sua vita. La signorina Bert mi aveva risposto che probabilmente aveva giocato carte da Justin. Allora chiesi ad Adeline: «Era da voi, Bob, quel pomeriggio?» Fece segno di sì, e dopo un silenzio aggiunse: «Abito in camera mobiliata e ricevo che mi pare. Veniva spesso a trovarmi, specialmente il sabato pomeriggio. La padrona lo sa. Non è mai stata gelosa. Ha saputo anche di sabato scorso? Non me ne ha parlato. A causa di quello che è successo l'indomani a Tilly, ho creduto bene non dirglielo. Si è fermato molto con voi? Non si fermava mai molto. Era innamorato?» Alzò le spalle, sorpresa che le facessi quella domanda che non si aspettava da me. Non contavo più delle altre, faceva l'amore, accendeva una sigaretta e tutto finiva lì. Non gli servono ancora. Preferisco che vada così, senza complicazioni. C'era qualcosa, ne ero certo, che non mi aveva ancora detto e che aveva voglia di dirmi. Si è comportato come le altre volte? Più o meno. In principio la differenza non mi ha colpito. Arrivando, cominciava a scherzare e scherzava di nuovo al momento di andarsene. Sabato scorso non lo ha fatto? Non nello stesso modo. Mi è sembrato più appassionato del solito. Proprio nel momento in cui si alzava dal letto, ha detto: «È idiota». «Che cosa è idiota?» gli ho chiesto. «Fare l'amore con me?» Lui ha riso in modo strano. «No, non ci far caso. Sei una brava ragazza e in fondo meritavi di meglio. Qualcuno meglio di te? Parlo da solo come i vecchi». Si è rivestito fischiettando. È una mania che mi ha sempre urtato i nervi. Poi ha acceso una sigaretta e me ne ha offerta una. Ero rimasta sdraiata perché contavo di dormire quando fossi rimasta sola. Sembrava che prima di andarsene avesse voglia di dire qualcosa, ma non trovasse le parole. «In definitiva», ha cominciato, «il mondo è pieno di gente che, poiché si era fermato, ho insistito». «Che?» «Niente, è troppo complicato, non serve a niente pensare». Si è avvicinato al letto e prima di baciarmi mi ha guardato a lungo dalla testa ai piedi. La sua espressione era così diversa dal solito che non ho avuto un po' paura. «Anche Lulu è una brava ragazza», ha sospirato. «Tu sei ancora così giovane?» Ho risposto scherzando: «Giovane e appassita». Mi è sembrato dispiaciuto. Vedeva che prendevo in giro lui e me stessa. Di solito era il primo a ridere di tutto, soprattutto di ciò che non fa ridere gli altri, di ciò che la maggior parte della gente rispetta. Quando incontrava un prete per strada, l'ho sentito esclamare con una scappellata: «Salve, curato!» Ora, a causa della mia battuta, ho visto i suoi occhi incupirsi. Aveva le pupille chiare, ve lo ricorderete, di un grigio azzurro che si trova raramente negli uomini, ma che a volte potevano diventare grigio cupo, come una nuvola temporalesca. È durato poco. Invece di baciarmi sulla bocca, mi ha posato le labbra sulla fronte. Adesso mi dispiace che ciò mi abbia fatto ridere. Se avessi saputo, non avrei detto per via di quel bacio: «Arrivederci, papà». Era veramente seccato o no? L'ho visto solo di schiena mentre si dirigeva verso la porta. L'ha aperta per uscire e non si è voltato. Poi si è fermato per le scale per riaccendere la sigaretta che aveva lasciato spegnere. Avevo bisogno di parlarne a qualcuno. Adesso è fatta. Già lunedì, quando siete venuti in Rue Lamarck, ho avuto l'impressione che cercaste di capire. Sono quasi sicuro che avesse un'idea in testa e che quando è entrato nella mia stanza la sua decisione fosse già presa. Si è voltata verso di me e mi ha guardato con insistenza. Capite l'effetto che mi ha fatto? Credevo di capire, benché non si spiegasse molto. Era l'ultima donna che Bob aveva tenuto tra le braccia. Egli non ignorava, entrando nella sua stanza, che era l'ultima volta che avrebbe fatto l'amore. Anch'io giurerei che abbia messo a punto ogni particolare. La domenica mattina non ha agito in un momento di scoraggiamento, né per un impulso improvviso. Avendo deciso di morire, ha cercato di farlo decentemente. Faceva parte del suo carattere. Deve aver considerato tutte le forme di suicidio, cercando quella che avrebbe fatto passare la sua morte per un incidente. Si preoccupava del giudizio di sua sorella e della gente del Boulevard Pereire? Non so, ma non credo. È per Lulu che ha organizzato la sua messa in scena, perché non sapesse. La pesca non gli è mai piaciuta e non era uomo da alzarsi allegramente alle 4 o alle 5 del mattino. La pesca al luccio gli forniva una scusa plausibile per trovarsi solo nella canoa quando il BF era quasi deserto. Se avesse girato la corda intorno alla caviglia una volta sola invece di due, sono convinto che nessuno, nemmeno il tenente della gendarmeria, avrebbe sollevato la questione del suicidio. Eravamo all'angolo di Rue Caulaincourt con Rue di Montseny. Adeline ed io, e la maggior parte della gente che passava era quella che aveva preso parte al funerale. Lui sapeva, disse la ragazza guardando il marciapiede. Eppure era nel mio letto. Credo che dovrà passare un po' di tempo prima che permetta a un uomo di prendermi tra le braccia. Il labbro inferiore le si gonfiava come se stesse per piangere. Le ho preso il braccio. Finirete per non pensarci più, le ho detto senza troppo convinzione. Probabilmente alcune immagini di Bob le sarebbero tornate alla mente più di una volta, rovinandole dei momenti che avrebbero potuto essere piacevoli. Solo nel momento in cui stavo per salutarla si decise a vuotare il sacco, correggendo con un sorriso ironico ciò che la sua frase poteva avere di sentimentale. Se si fosse mostrato così com'era, invece di far sempre il clown, avrei potuto innamorarmene. Quella frase mi ha colpito. Mi torna spesso alla memoria quando penso a Bob Dandurand. In fondo, l'atteggiamento di Adeline ha alcune analogie con le mie reazioni. Non ho mai pensato in particolare a un clown, ma, finché Bob ha vissuto, non l'ho mai preso molto sul serio. Di tutti quelli che frequentavano i Dandurand a Tilly o dietro il negozio di Rue Lamarck, ce n'erano molti che lo prendevano sul serio. Si era tentati di dare peso alle parole e alle opinioni di Lulu piuttosto che alle sue. In una città come Parigi, dove 4 milioni di esseri umani vivono a fianco, continuamente a contatto, la parola amico non ha lo stesso senso che altrove. Per me Bob era un amico come lo è John Lenauer, come Gaillard, quasi come lo sono i Millot, perché ci hanno invitato 2 o 3 volte a cena e a fare un bridge. ma al di fuori di ciò che vogliono lasciarci vedere di intimo non sappiamo quasi niente di loro. Poca gente ha tanti amici di questo genere quanti ne hanno i Dandurand, per molte ragioni, in particolare perché la loro casa era sempre aperta e si era sicuri, in qualunque giorno o in qualunque ora, di trovarvi della compagnia. Non erano quasi mai fuori, praticamente mai. Non si aveva l'impressione di disturbare. Non c'era niente da sporcare o da macchiare. Non si disturbava né il lavoro né la pace di nessuno. La prima frase di Bob era invariabilmente «un bicchiere di bianco». A volte, quando c'erano molte consegne da fare, le operaie lavoravano fino a tardi, senza trovare a ridire che si chiacchierasse intorno a loro o anche che li si punzecchiasse. Era un po' un terreno neutro, come un caffè, ma un caffè in cui ognuno era libero di agire e di parlare a modo suo, con la certezza di non urtare nessuno. Vi ho incontrato gente appartenente a classi sociali molto diverse, un giudice di pace, tra l'altro, piccolo e tondo, calvo, che si sedeva timidamente in un angolo e stava immobile tutta la sera, contento di poter stare lì, in un'atmosfera di pigra trascuratezza. Forse era proprio per creare quell'atmosfera che Bob lanciava ogni tanto un paradosso sbalorditivo, una frase che in qualunque altro luogo sarebbe sembrata sacrilega, o una parola cruda che detta da lui in casa sua non faceva arrossire. Non è molto che mi domandavo com'è successo che mia moglie ed io abbiamo incominciato a frequentare Rue Lamarck e ho dovuto fare uno sforzo di memoria per ricordarmene. Un po' prima della guerra ci eravamo fermati per caso al Beau Dimanche e avevamo preso l'abitudine di andarci quasi regolarmente quando il tempo era buono. Se la signora Blanche non ci considerava ancora suoi clienti e non mi chiamava ancora signor Charles, cominciava tuttavia a guardarci con occhio favorevole. Certo, non ci riservava la stessa stanza ogni sabato, favori di cui godevano solo i vecchi clienti, ma trovava sempre modo di alloggiarci all'ultimo momento. I nostri figli a quell'epoca non erano nati. Mi ricordo le occhiate che mia moglie mi lanciava la sera sulla terrazza, quando per caso eravamo seduti non lontano dal tavolo che riuniva i Dandurand, John, Riri, Yvonne Simard ed altri che in seguito hanno cessato di venire a Tilly. Le bottiglie di vino bianco sfilavano a una velocità impressionante e Bob e John facevano a gara a inventare gli scherzi più pazzi e stravaganti. Dormivamo un sabato sera quando hanno bussato timidamente alla nostra porta. In pigiama, senza accendere la luce, sono andato ad aprire e ho visto Bob, a sua volta in pigiama, illuminato solo dalla luna. «Mi hanno detto che siete medico», mormorò con imbarazzo. Non l'avevo mai visto imbarazzato fino ad allora e non credevo che potesse esserlo. «Mia moglie non si sente bene. Ha dei terribili dolori che l'hanno colta un'ora fa e adesso non ne può più». Occupavano già la stanza in cui sabato ha passato la sua ultima notte. «So che non è corretto disturbare un medico in vacanza, ma mi sono detto...» Non avevo con me la mia borsa, mi sono limitato a infilare la vestaglia e l'ho seguito. Lulu, nuda sotto il lenzuolo, aveva le labbra bianche, il viso molle di sudore e teneva le mani strette sul basso ventre. «Vi è già capitato di avere di questi dolori?» Mi fece segno di sì. E il suo sguardo mi supplicava di porre fine al suo martirio. Ho tastato l'addome per assicurarmi che non si trattasse di appendicite e cominciavo a cercare i contorni del fegato quando lei mi disse, quasi a denti stretti, «Non è lì». Dunque, l'avevano visitata in uguali circostanze e sapeva cosa significavano i miei gesti. «Sto abortendo», finì per dire, lanciando uno sguardo di angoscia al marito. Ho pregato quest'ultimo di andare a prendere una borsa d'acqua calda e credo che abbia svegliato la signora Fradin. Poi l'ho mandato a Corbeille in macchina con una ricetta. I dolori non erano continui, venivano a ondate più o meno come i dolori del parto, ma più violenti. Nelle pause, Lulù mi parlava, come avrebbe parlato a chiunque per farsi coraggio e distrarsi. È la quinta volta, dottore. L'ultima, il dottore mi ha avvertito che se mi fosse successo ancora, rischiamo di morirne. Questa volta non morirete, ve lo prometto. Siete sicuro? Chi è il medico che ve l'ha detto? Mi citò il nome di un mio collega che ha lo studio in Rue Le Pic. Voleva che avvertissi mio marito perché facesse in modo che non avvenisse più. Vostro marito ha rifiutato di prendere le dovute precauzioni? Non gliel'ho detto. Perché? Nuovi spasmi l'hanno scossa. Quando si è calmata, ho domandato: desiderate un figlio? Ha risposto di sì. Ma non era un sì categorico. Se era una delle ragioni del suo comportamento, non doveva essere l'unica. Vostro marito ne desidera? Non me ne ha mai parlato. Ho creduto di capire e non ho avuto il coraggio di insistere. Lulù mi guardava intensamente, spiando le mie reazioni. Sono convinto che ha capito che avevi indovinato e mi è stata riconoscente di non parlarne. Dopo quella notte ha sempre avuto una completa fiducia in me. Bob è tornato con le medicine prescritte che mi hanno permesso almeno di attenuare i dolori. È sembrato contento di trovarmi al capezzale della moglie con una sua mano nella mia e di vederla sorridergli. Due settimane dopo facevamo parte del gruppo che avevamo giudicato tanto rumoroso e in autunno andavamo a cena per la prima volta in Rue Lamarck insieme al pittore Gaillard. Nella primavera seguente Lulù ha avuto un altro aborto meno pericoloso ed è andata di nuovo a farsi visitare dal medico di Rue Le Pic. Bob Dandurand mi ha domandato: è un buon dottore? Non posso dirne niente di male. Mi ha guardato con gran serietà e ha mormorato: grazie. Un anno dopo, Lulù venne nel mio studio per annunciarmi che era di nuovo incinta. Non vi dispiace prendermi come paziente? Sono stato costretto a dirle, dopo averla visitata, che con ogni probabilità la sua gravidanza sarebbe andata a finire come le altre. Adesso ci sono abituata. Ogni volta è un brutto momento da superare, ma dopo non ci penso più. È anche un grosso rischio. Lo so. Dopo, per quanto ne so, Lulù ha avuto altri 4 aborti. Per il secondo, a causa di alcune complicazioni, ho dovuto farla entrare in una clinica dove è rimasta 3 settimane e quando è uscita pesava meno di 40 kg. Era così magra che con la sua statura al di sotto della media aveva l'aria di una ragazzina. Non importa, Charles. Mangerò il doppio per tornare come prima. Farò presto. Quando ho cercato di parlarle come il suo medico di Rue Le Pic, mi ha risposto alzando le spalle: non varrebbe la pena di essere sua moglie. Mia moglie non ha mai conosciuto questa parte professionale dei nostri rapporti. Sa soltanto che, come molte donne, Lulù ha dei disturbi che richiedono ogni tanto delle cure mediche. Forse, se l'avessi ascoltata, avremmo diradato le visite ai Dandurand. Da quando abbiamo dei figli, soprattutto, si offende facilmente e tende a un genere di vita più convenzionale. Gli stessi scherzi che qualche anno fa la facevano ridere provocano in lei soltanto un aggrottare di sopracciglia e Montmartre, che in principio le piaceva, comincia a spaventarla. Adesso che Bob è morto, mi aspetto che mi esponga delle buone ragioni per diradare le visite in Rue Lamarck e perfino per non andarci più.
Bien sûr, nous eûmes des orages, 20 ans d'amour, c'est l'amour folle. 1000 fois tu pris ton bagage, 1000 fois je pris mon envol. et chaque meuble se souvient dans cette chambre sans berceau des éclats des vieilles tempêtes. Plus rien ne ressemblait à rien, tu avais perdu le goût de l'eau et moi celui de la conquête. Jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Moi, je sais d'où tes sortilèges, tu sais tous mes envoûtements, tu m'as gardé de piège. T'es perdu de temps en temps. Bien sûr, tu pris quelques amants. Il fallait bien passer le temps. Il faut bien que le corps exulte. Et finalement, finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. Mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Et plus le temps nous fait cordel, mais n'est-ce pas le pire piège que vivre en paix pour des amants? Bien sûr, tu pleures un peu moins tôt, je me déchire un peu plus tard, nous protégeons moins nos mystères. On laisse moins faire le hasard, on se méfie du fil de l'eau, mais c'est toujours la tendre guerre. Oh mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime.